Alexander Dugin. Io vedo adesso una frase molto interessante che mi ha detto, mi raccontava prima Rainaldo, è che tu sei stato forse il primo e quello che meglio ha capito, quando è venuto qua Dugin, che cos'è la quarta teoria politica. E quindi, ecco, dicelo tu, perché in realtà, che cos'è la quarta teoria politica secondo te e la tua esperienza con Dugin in due parole, com'è stato l'incontro con questo filosofo? Cosa ne pensi tu di Dugin? Perché abbiamo sentito Rainaldo che ci parla del Dugin uomo, della loro amicizia, è una persona ormai, Rainaldo e Dugin sono legati da una collaborazione stretta, magari per te come lo vedi Dugin?
Allora, l'uomo sulla, e filosofo. Sulla uomo e filosofo, politico e tutto quanto, perché è una visione abbastanza organica anche dell'uomo. Ma sulla quarta teoria potremmo riassumerla così, è un metodo adogmatico di rifiuto di tutto quelle che sono i risultati della modernità sul piano, in questo caso, soprattutto filosofico e politico, o filosofico-politico appunto. E quindi il grande risultato della modernità è sicuramente, sul piano delle dottrine politiche, il pensiero liberale, ad esempio. E quindi la quarta teoria come alternativa è ben inserita poi nel contesto della postmodernità. E quindi suo scopo è prefigurare un mundus immaginalis che sia tradizionale, perché riprende una corrente di tradizionalisti e perennialisti, ma che sia e che si fonda anche sulla filosofia di Heidegger, per esempio, e toccando anche l'aspetto geopolitico con la concezione multipolare del mondo, riprende Carl Schmitt con i grandi spazi, quindi. E la vedo anche qui dal punto di vista ideologico un punto di arrivo e ripartenza di concetti che già erano stati gettati molto tempo prima, probabilmente dalla cultura di riferimento che poi ho avuto io, come hanno avuto Rainaldo, Ines, in questi anni. E Dugin, come lo vedo, non ho ancora visto i video di Rainaldo, quindi non so come lui l'abbia definito, però esatto, meglio, però io l'ho visto subito, io quando l'ho incontrato ho pensato un po' a Platone, conte che filosofo era un pugile. E quindi lui mi ha dato l'idea del filosofo pratico e in un certo senso armato.
Avete detto la stessa cosa, non è che ci siete messi
perché abbiamo d'accordo. Probabilmente letto gli stessi libri, cioè un libro che si chiama Pensiero armato. Quindi, siccome, e quindi la prima cosa che io ho pensato conoscendo Dugin è quella. Ho avuto anche un esempio pratico della sua appunto vocazione all'essere un filosofo e uomo di pensiero, ma anche uomo di azione. E quindi questa si è consolidata col tempo. Poi questa.
E infatti, qua io racconterei un episodio che prima citavano del Dugin, uomo pratico che ripara le automobili.
Esatto, io infatti mi riferivo proprio a questa, e questa è stata per me un'immagine che mi ha aiutato a consolidare la mia idea che avevo già maturato su di lui. Siamo in macchina in quattro persone, no, cinque persone, e ci stiamo recando al castello di Monteruzzo, che è qui vicino a Castiglione Olona, dove si sarebbe tenuta poi una conferenza sul populismo.
Dopo,
sì, assolutamente, e con Dugin, e la macchina che ci sta portando in questo luogo ha un problema alla gomma, che è forata, e l'autista scende ed è assolutamente impacciato sulla situazione, non ha mai cambiato una gomma e probabilmente non aveva idea di dove fosse il crick, gli attrezzi per farlo. E Dugin scende dalla macchina e dice io non preoccupare, io ho fatto molte volte questo in Russia, quindi dà anche l'idea e quindi scende, tira fuori il crick, si mette a girare la manovella, mi chiede di aiutarlo e io riesco a smontare i bulloni e lui dice ah ecco, questa è la forza latina. Sì. Smontiamo la gomma e insieme a Daniele Bertello, che era uno che stava con, insomma, con noi in macchina, e quindi ho avuto questa immagine del filosofo che scende dalla macchina e non solo cambia la gomma, ma ti insegna come farlo. Quindi è stata un'esperienza che non capita tutti i giorni, sicuramente.
Questo è molto bello perché rende molto bene l'idea della persona e del personaggio, del Dugin uomo e uomo d'azione, non solo di pensiero, ma anche dell'essere umano. Non di questi magari a volte filosofi barbosi che stanno tutti nei libri ma non sono capaci di accendere una lampadina, come siamo a volte abituati, ma anche perché viene dalla Russia e non è una persona che ha 22 anni, quindi ha anche vissuto la grande povertà della Russia, certo. Secondo me, cioè, è uscito contesti anche difficili, quindi devi imparare a cavartela per sopravvivere nella Russia degli anni. È vero. Stato un dissidente ai tempi dell'Unione Sovietica, uno che è passato attraverso, devi saper stare al mondo. La cosa di cui parlavi, il convegno sul populismo, questo è importante parlarne perché io ho scoperto stasera che tu sembra che sei stato l'organizzatore, l'ideatore, uno degli organizzatori, me lo spiegherai, non lo so, dietro a questo, a questa lezione di Dugin sul populismo per i giovani della Lega, giusto?
Esatto.
Questo è interessante da dire perché spesso nelle demonizzazioni che vengono fatte complottistiche su Moscopoli, quindi Savoini, Murelli, Dugin, la Lega, eccetera, eccetera, questa lezione è proprio indicata, spesso citata, come prova di un legame tra Salvini e Putin, diciamo, attraverso quindi Dugin, attraverso Murelli, attraverso Savoini, mettiamoli tutti assieme, come prova di quello che Claudio Gatti nel suo libro I demoni di Salvini chiama l'essere Salvini un agente di influenza di Putin in Europa. Perché Salvini è un agente di influenza di Putin in Europa? Perché, tra le tante cose, lui ha fatto istruire sul populismo i suoi giovani leghisti da Alexander Dugin, probabilmente in una cosa, spesso suggeriscono, che sarà stata organizzata da Savoini alla fine. Com'è andata veramente? Qual è la realtà su tutto questo che verità, forse tu hai organizzato?
Infatti niente di tutto questo, in verità. Salvini non sapeva, poi era ministro dell'interno e quindi aveva sicuramente altri problemi, non sapeva assolutamente della nostra conferenza, che nasce tutto a Varese, in verità. Nasce nella Sala del Cristallo, che sta là, in una cena tra me e il responsabile giovanile Davide, un mio caro amico dei giovani di Varese, e nasce col solo scopo di organizzare una conferenza formativa in tema politico, che tra l'altro organizziamo ogni anno al Castello di Monteruzzo con ospiti differenti. L'anno prima probabilmente avevamo invitato Geminello Alvi, e l'anno successivo io ho proposto Dugin, che tra l'altro era impegnato in un tour in Italia con diverse realtà militanti, e quindi lo abbiamo fatto per arricchire l'impianto comunque metapolitico dei giovani della Lega. Quindi questo è stato, in verità, anche se sembra strano e Gatti non ci crederà, ma l'unico motivo per il quale abbiamo organizzato questo incontro, tra l'altro di una qualità anche accademica e didattica molto elevata, perché prima di Dugin ha parlato un professore di filosofia che ha studiato a San Raffaele, poi lo stesso Dugin, ed è stato veramente di qualità.
Ecco, che poi alla fine Savoini giustamente è anche un amico di Dugin, hanno fatto collaborazione, non c'è certo. Niente di male, può venire perché è amico suo, cioè, che deve esserci sempre dietro il marcio per forza. Esatto. Quindi, avrebbe un'ultima domanda. Secondo te, da giovane che proviene dall'esperienza leghista, che però ha una cultura fortemente tradizionalista che parte da Evola, Nella Lega di oggi, nei giovani leghisti, come in generale, secondo te, se è conosciuta in media, è presa la quarta teoria politica? Secondo te, la quarta teoria politica ha o può avere una presa, un'influenza sul leghista medio, oppure in realtà sì, magari hanno però è proprio un universo slegato che può anche coincidere in casi come te personalmente, ma di base è un altro mondo.
Allora, io credo che in realtà possa avere. Allora, partiamo dalle basi, cioè che da quando abbiamo organizzato la conferenza con Dugin, che comunque ha avuto un respiro anche nazionale, in verità, perché poi mi hanno contattato, ci hanno contattato anche da altre parti dell'Italia, penso da Roma, eccetera, per chiederci di più su Dugin, su come reperire la quarta teoria politica, che al momento poi era esaurita e quindi era in
Stata
ristampa.
ristampata di recente,
Esatto,
vero?
di recente. Per cui sicuramente quella conferenza ha avuto un ruolo fondamentale per far conoscere il pensiero di Dugin, che a mio avviso non è assolutamente in verità in contrasto con una certa anche cultura all'interno della Lega, e la Lega probabilmente con la cultura ha un rapporto un po' particolare, e con la formazione culturale soprattutto, ma credo che ci siano molti punti che invece erano stati anche intuiti allora e già conservavano dei germi importanti. Per esempio, la valutazione storica sul ruolo di un pensatore che si chiama Althusius, che poi è uno dei fondatori di una politica, diciamo, premoderna in un contesto assolutamente moderno, e parte, secondo alcuni, precede il pensiero federalista in sostanza. E fu organizzata tanti anni fa dalla Lega una conferenza con Alain de Benoist che parlava,
Grandissimo,
esatto, che
piace
è un
molto.
riferimento per la quarta teoria politica in Europa, da tanti anni in verità, e in cui si parlava della Lega, allora era insomma alle prese con riproporre il federalismo e il pensiero di Althusius. E quindi alcuni germi c'erano già. Poi bisogna vedere quanto la cultura e la formazione culturale incide a livello partitico e sulla realpolitik, e questa è forse la domanda principale. Però che ci siano dei giovani o comunque un tessuto che può comprendere quei messaggi, quello mi sento di dire di sì, in alcuni casi sì.
Bene, guarda, a questo punto ti faccio una domanda perché so che dai, il nostro pubblico la vuole, facciamogli una concessione al pubblico, proprio tu privatamente, cosa ne pensi? Un giudizio politico, cioè su Salvini, leader della Lega. Ti piace, non ti piace? Dove è forte? Dove secondo te magari sbaglia? Cioè tu come lo vedi questa figura politica e anche dopo che adesso è stato ministro dell'Interno e il suo futuro, il futuro della Lega? Tu sei ottimista, pessimista? Ne hai una valutazione positiva oppure negativa? Come la vedi?
Beh, allora credo che allora il cambiamento che è avvenuto nella Lega a guida Salvini è un percorso, a mio avviso, di continuità. Semplicemente la Lega, per non scomparire, si è ripensata dalle fondamenta ed ha iniziato ad affrontare le tematiche fondamentali nel terzo millennio, e Salvini in questo ha avuto un ruolo fondamentale. La svolta a respiro nazionale della Lega, focalizzarsi su alcuni temi, per esempio quello dell'immigrazione, che in verità, toccando anche l'aspetto per esempio, delle cause profonde, cioè il dumping salariale. Molto spesso si parla di neoschiavismo, e Salvini, soprattutto all'inizio, in verità, ha avuto il merito di introdurre politicamente questi concetti e di in qualche modo rompere, anche se poi negli ultimi giorni magari o forse con la manifestazione di oggi che non ho potuto seguire, magari non è più così, ma in un certo momento si è riusciti a superare il bipolarismo destra-sinistra e questo era pienamente nel solco dell'azione populista, quindi un'azione trasversale che sapesse attingere anche da un elettorato di sinistra. E quindi ne ho una valutazione abbastanza positiva, sempre se parliamo di una realtà politica e partitica. Quindi penso che sia l'alternativa più vicina probabilmente alle nostre posizioni, ma lo prendiamo con assoluto distacco sul piano interiore, dove ci sono tutte altre categorie.
Tu credi che il futuro dell'Italia possa essere comunque nel populismo? C'è una frase di Reinaldo nell'intervista che dice: secondo la geopolitica, a guardare la geopolitica, secondo me probabilmente l'Italia non sarà mai un paese sovrano, perché è un laboratorio.
Ecco,
tu come dici, il futuro dell'Italia come paese sovrano e a livello del discorso populismo?
No, il populismo però è stato un importante momento di rottura, di cambio di paradigma politico, o comunque è stato un tentativo, così come anche il sovranismo. Poi in verità credo che i tempi sono molto cambiati e stanno cambiando molto più velocemente di come noi possiamo pensare, quindi credo che qualsiasi forma di tentativo di ripiego sulla dimensione del piccolo nazionalismo non può più funzionare, che la soglia qualitativa che fa della sovranità la qualità giuridica dello Stato sia non più abbassata sul livello dello Stato nazionale, ma su un concetto di grande spazio. E quindi anche il sovranismo, dal mio punto di vista, in questo è carente. È un momento però di passaggio in cui si cerca di risolvere un problema tra periferia e centro. In questo caso poteva essere l'Unione Europea e alcuni guadagnare una maggiore sovranità rispetto a quella che si ha attualmente, ma le condizioni ideali non ci sono. Cioè, se l'obiettivo è tornare a una piena sovranità, io credo che questo non sia nell'orizzonte futuro possibile. Credo che la perdita di centralità dell'Europa e dell'Italia nei nuovi scenari globali sia un dato di fatto.
E quindi tu come è difficile dire, ma come vedi, come immagini i futuri scenari europei, italiani, anche eurasiatici, diciamo? Pensi che si possa fare qualche previsione oppure meglio non azzardarsi neanche a farla?
Guarda, attualmente io non azzardo a farla perché qualche idea ce l'ho, però mi riservo di parlarne in futuro, in verità. Quindi su questo non...
Ti ringrazio, Alessandro.
Grazie.
Grazie, grazie.
Grazie.